Buon pomeriggio a tutti, io spero che vi siate divertiti finora. Io mi chiamo Daniele Bochicchio, di lavoro facevo lo sviluppatore web su Windows e lo ammetto, da 3 anni uso Linux. Non so, quanti di voi qui usano principalmente Linux come sistema operativo? Fuori? No, non si può fare più. Microsoft in realtà sono un po' di anni che ama un sacco l'open source. In realtà, se come me siete sviluppatori web, sapete che il web da questo punto di vista è sempre stato abbastanza neutrale, cioè il web, soprattutto quando parliamo di front-end, è sempre stato abbastanza neutro rispetto a chi lo produce, no? E per certi versi il web ha trainato l'open source all'interno di Microsoft e ha fatto in modo che l'open source diventasse sempre più importante nelle strategie di Microsoft. Perché è interessante parlare di open source? Perché così riusciamo ad inquadrare meglio quanto poi effettivamente Microsoft abbia scommesso su questo aspetto all'interno dello sviluppo in generale e dello sviluppo web in particolare. Non so quanti di voi sviluppino con .NET Framework, ma come ben sapete .NET Core, la prossima versione fatta apposta per essere diciamo in grado di funzionare su un po' tutte le piattaforme, quindi anche su Linux, su Mac OS X e su Windows, è principalmente orientata allo sviluppo di applicazioni web. Quindi poi ci sarà una sessione dopo la pausa e dopo la mia che vi spiega in dettaglio questo sviluppo dal punto di vista dello sviluppatore, diciamo, web di parte server. La mia sessione è un po' più incentrata sullo sviluppo client, però, come potete vedere da questa slide, Microsoft ha investito tantissimo anche sul proprio stack server per fare in modo che non funzioni più solo su Windows, ma funzioni anche sulle altre piattaforme. L'idea è che lo sviluppo web è qualcosa che fanno soprattutto i ragazzi. I ragazzi oggi sono attratti da un po' tutti i sistemi operativi. E quindi perché fermare la voglia che un ragazzo ha di sviluppare semplicemente perché non vuole usare Windows? Lo so che dirlo in una conferenza Microsoft vi sembra strano, ma se ci riflettete alla fine è sensato. E quindi Visual Studio Code ha, diciamo, tracciato un po' una nuova strada verso lo sviluppo web basato su tutta una serie di approcci che chi fa sviluppo di front-end web è abituato ormai ad adottare, a prescindere dalla piattaforma su cui poi sviluppa le applicazioni, ed è gratuitamente scaricabile da questo indirizzo e funziona sui 3 principali sistemi operativi. La differenza tra un editor e un IDE, quindi noi siamo abituati a pensare a Visual Studio, che è ovviamente un IDE, è che un IDE è molto più complesso. Chiaramente molti di voi come me qui dentro probabilmente pensano che Visual Studio sia una delle cose migliori che ci potesse capitare dal punto di vista dello sviluppo, però sappiamo che ovviamente ha i suoi problemi legati al fatto che richiede diverse risorse, funziona solo su Windows, perché è un IDE pensato per sviluppare applicazioni in generale. Nello sviluppo web spesso quello che noi facciamo è intervenire al volo su un piccolo file CSS perché semplicemente dobbiamo fare una piccola modifica piuttosto che cambiare un piccolo file HTML, e tirar su un IDE che ci mette 40 secondi per fare il boot può non essere un'esperienza entusiasmante. E quindi, chiaramente chi sviluppa front-end tipicamente usa altri editor, che possono essere più o meno evoluti, quindi dal classico Notepad o uno più evoluto basato sullo stesso concetto, fino a editor più complessi come Sublime e così via. Il vantaggio di un editor è che fa poche cose, ma le fa tutte bene, ed è molto orientato ad avere un approccio molto basato sulla semplicità. Ok? Visual Studio Code combina un po' di questi aspetti. Come vedremo, l'esperienza di sviluppo non è sempre proprio simile a quella che abbiamo all'interno di Visual Studio Full, chiamiamolo così, va? E Visual Studio Code ha il vantaggio che, l'avete visto un po' durante la keynote, ha diverse feature già pronte per diversi linguaggi, altre che stanno arrivando, ma in linea di massima diciamo che C Sharp e TypeScript sono supportati al 100%, sia per quanto riguarda l'IntelliSense, sia per quanto riguarda tutta una serie di feature che vedremo tra un attimo. Poi troviamo alcuni linguaggi che hanno un supporto un po' meno evoluto, ma comunque abbastanza completo, che sono JavaScript, HTML, CSS, SAS e JSON. E poi troviamo alcuni linguaggi che sono supportati in maniera basic e che man mano che le release di Visual Studio Code, che per il momento è rilasciato più o meno una volta al mese, vengono ovviamente raffinate e portate in avanti. E quindi ovviamente abbiamo il supporto per Python, Ruby e così via. Anche per i file batch, per esempio, per Markdown. E poi abbiamo il supporto a Git come unico sistema di source control e a un sistema di task runner che poi vi farò vedere in dettaglio. Visual Studio Code è un editor che funziona su tutte le piattaforme, quindi io comincerei a farvelo vedere su Mac, perché ha senso. Vediamo se riusciamo. Io intanto faccio partire anche Linux. Ok. Riesci? Se riesci da questa distanza a far partire Visual Studio Code? Prova, prova. Intanto faccio partire la macchina con Windows. In realtà comunque l'avete già visto anche oggi pomeriggio, perché non abbiamo il ritorno sul monitor, è un po' complesso. Ma io intanto mi sono portato avanti e al limite vediamo su Linux. Ce la fai? E il Mac si funziona bene da questa distanza.
Sì, infatti. Eccolo, dai.
Vai, vai. Quello che è interessante è che è multipiattaforma, quindi se non funziona su Mac OS, lo apriamo su un altro sistema e funzionerà uguale. Eccolo qua. L'esperienza che voi avete, sia che lo stiate lanciando da Mac, sia che lo lanciate su un altro sistema operativo, è tutto identica, perché in realtà, come vedremo sotto, a propria volta Visual Studio Code usa alcune tecnologie open source e diffuse all'interno di tutte le tre piattaforme, e quindi di fatto è una specie di shell su questi altri prodotti, e quindi funziona uguale a prescindere che la nostra applicazione giri su Linux o su Mac o su Windows. Quindi possiamo tornare direi a Windows, tanto sul Mac avete capito che funziona. Potevo portare un video, ma ho preferito schiavizzare lui.
Esatto.
Grazie mille. Fate un applauso a Marco che si è offerto. E quindi, ovviamente, io qua ho una macchina con Ubuntu, dentro la quale ho installato Visual Studio Code. Ho scelto di usare sempre il tema scuro, così potete addormentarvi più facilmente. E chiaramente quando noi abbiamo un editor siamo abituati a ragionare in funzione dei file che ci sono all'interno. Prima di usarlo su Linux però lo lanciamo anche su Windows per par condicio. E su Windows in realtà ho configurato un'applicazione tipo dove ho volutamente messo un po' di caratteristiche interessanti. Prima di tutto, ovviamente, apriamo un file HTML perché, essendo un editor per il web, mi pare abbastanza il minimo partire da un file HTML. Quello che è interessante è che ha una serie di shortcut che ci consentono di aprire un file cliccandoci e navigandoci, piuttosto che ovviamente fare... Vediamo se ci riesco. Aspetta. Senza mani. Fare ovviamente affiancamento di file, posso addirittura affiancare lo stesso file. Per esempio è molto comodo con i CSS quando avete un file molto lungo e volete in pezzi diversi capire perché un particolare pezzo del vostro CSS non va, piuttosto che invece affiancare classicamente il file CSS con il JavaScript e all'interno del CSS, se attivate il caps lock, avete ovviamente, ce la possiamo fare, tutto ciò che vi serve per poter gestire al meglio lo sviluppo di un CSS client side. Avete l'HTML qui, come potete vedere io qui dentro faccio anche uso di un JavaScript, ma diciamo che la parte HTML è quella meno interessante perché tutto sommato per fare questa parte qua basterebbe un editor qualsiasi. Quando si fa più complesso il gioco, quando per esempio vogliamo incominciare a lavorare con file più complessi tipo TypeScript. TypeScript, come sapete, è un linguaggio che ci consente di scrivere in maniera strongly typed, sfruttando alcune delle caratteristiche di ECMAScript, che è il linguaggio che poi fa anche da base per JavaScript, producendo JavaScript. Quindi noi scriviamo in TypeScript e poi il TypeScript viene tradotto in JavaScript. Ma il vantaggio del TypeScript è che è strongly typed, quindi è tipizzato. Abbiamo le classi, abbiamo i costruttori, come potete vedere, abbiamo la possibilità di fare tutto quello che ci viene comodo, ok? I file TypeScript hanno tipicamente la loro sintassi che imparate per fare in modo che appunto scrivere JavaScript sia meno complesso. Per lo stesso motivo, tipicamente noi quando abbiamo applicazioni complesse non scriviamo direttamente il CSS, perché il CSS, come ben sapete, è statico. Cioè, quando noi creiamo il CSS, non abbiamo concetti come le variabili, le funzioni. Vorrei definire questo colore come base e poi avere questo colore ovunque mi serve, senza dover ogni volta andarla a cambiare a mano. E quindi ci siamo inventati diverse tecnologie per fare questo lavoro, la più famosa delle quali è LESS e l'altra è SAS. In realtà potete scegliere uno o l'altro, cambia poco. Il concetto è che, come potete vedere, abbiamo delle variabili. Io ho scelto di fare questo fantastico rosa che ci sta, è il colore della stagione. E qui abbiamo scritto ovviamente un particolare pezzo di codice che poi, anche questo come TypeScript, in realtà viene compilato in CSS. Quindi io ho definito questi miei file, che sono, se volete, dei meta file. Cioè io non posso andare in produzione con questi, devo compilarli. Chiaramente io posso, da riga di comando, andarli a compilare, che è sempre un'esperienza interessante. Oppure, grazie a Visual Studio Code, io posso utilizzare lo stesso tipo di shortcut che ho all'interno di Visual Studio, che è Ctrl-Shift-B, per fare build. Quello che avviene è che dietro le quinte Visual Studio Code fa partire un task runner e questo task runner produce dei file. L'ho premuto troppe volte. Ci riproviamo. Quindi si apre un output window dove, come potete vedere, io ho definito dei task. Questi task sono basati su Gulp. Non so quanti di voi siano sviluppatori web di front-end, di quelli proprio fichi, ma Gulp è molto famoso perché ci consente di fare scripting di task, di build alla fine, che sono cross-platform. Come funziona Gulp? Non è nient'altro che un package che dovete installare. E poi, una volta che lo installate, avete delle istruzioni che praticamente vengono definite in JavaScript e che vi consentono di andare a specificare come volete che il vostro codice venga compilato. Per esempio, come potete ammirare qui, ho definito uno script che prende tutti i file .ts dentro la cartella scripts, li compila in un file che si chiama main.js e poi fa il merge di tutti i file attraverso questa particolare sintassi. Uguale ho fatto per less, andando a prendere tutti i file con estensione less, e poi ho definito questo task che si chiama default, che è quello che è associato al build. E quindi quando faccio build partono tutti i task che io vado a definire qui dentro, che sono scripts e less. Come potete vedere, siccome è JavaScript, posso anche emettere, volendo, dei warning all'utente, no? Quindi ciò che io ottengo alla fine è un compilato, per cui a partire dal mio file less, che era questo, ottengo il mio file CSS fatto in questa maniera. E lo stesso posso dire dei miei due file TypeScript, che sono diventati questo file JavaScript. Quindi Visual Studio Code mi consente di avere comunque dei task legati alla build, perché è ovvio che io, se definisco del codice che devo produrre, ho bisogno di un sistema di build. E piuttosto che reinventarselo, Microsoft ha ovviamente scelto di utilizzare il sistema più diffuso attualmente all'interno del mercato. Queste stesse funzionalità le trovate anche all'interno di Visual Studio Full, ok? Quindi lo stesso sistema di build, di task runner si chiama, è disponibile anche all'interno di Visual Studio. Quindi una volta che voi avete definito questo file che si chiama task.json, siete in grado di dirgli con quale sistema volete fare build, come si chiamano i task, e quindi poi alla fine c'è un meccanismo di watch che può essere abilitato per fare in modo che, quando cambiate i file, questi vengano automaticamente compilati. E questo è molto interessante perché, se voi siete sviluppatori di front-end, avete un editor che vi consente di fare il ciclo completo. Come ha fatto vedere Eric durante la keynote, se voi create un'applicazione Node.js potete anche metterla in debugging, sia lato client con il JavaScript prodotto, sia lato server. Per il resto arriverà. Tenete presente che Visual Studio Code è stato rilasciato ad aprile e quindi è un prodotto molto giovane che si sta ancora sviluppando. Okay? Da un punto di vista pratico, un comando che vi sarà molto utile con Visual Studio Code è Ctrl-Shift-P, che vi apre, diciamo, la command bar, tra virgolette, di Visual Studio Code. Per esempio, se voi volete cambiare il tema, vi basta scrivere Theme e scegliere di utilizzare un altro tema. Per esempio, scegliamone uno un po' più... No. Meglio? Questo è per gli sviluppatori della notte. Volevo prendere quello chiaro, ma magari scegliendo White... Light, eh? Perché i temi stessi sono definibili da noi attraverso un particolare linguaggio che può essere un particolare formato che poi si basa su JSON per la parte di definizione e CSS per la parte di temi veri e propri. Okay? Quindi è molto interessante perché ovviamente è un prodotto poi che consente di fare tutta una serie di cose che tipicamente voi siete abituati a fare all'interno di un'applicazione basata sul front-end development. Una caratteristica molto interessante è quella di poter andare a definire anche degli snippet basati su Helmet all'interno dell'HTML. Vediamo se mi viene fuori perché è tipo una... Ok? Non so se qualcuno di voi usa questi snippet, ma sono molto interessanti perché voi usate uno stile tipo questo che ho scritto io per produrre, non so se riuscite a capire, 5 lì basati dentro un UL con uno span e poi ci ho messo questo tag wow, non so perché, forse sarà stato il panino che era troppo pesante, ma se ci mettiamo uno span rende meglio l'idea. Addirittura potrei strafare, perché no, e dire che voglio lorem per 5 e mi fa 5 lorem ipsum. Per esempio, una roba molto interessante per chi usa, per chi sviluppa per il web, è che il web è, passatemi il termine, noioso da sviluppare, perché i tag vanno sempre chiusi, formattati, eccetera. E non sempre magari ci ricordiamo di farlo. Per esempio, se voglio mettere il type search, infatti non è così. Vabbè, c'è un... Oh, se riesco a scrivere un tag corretto... Oh, eccolo qua. No? Ho tutta una serie di task che mi semplificano, quindi posso fare una form con input per 5 e mi fa 5 input e sono già pronto. Insomma, potete immaginare come queste piccolezze comunque alla fine vi aiutino a sviluppare in maniera più veloce, perché se voi siete degli sviluppatori abituati a Visual Studio con la toolbox, eccetera, ovviamente può essere una mancanza. Se invece siete sviluppatori che non hanno mai usato Visual Studio, siete già abituati a farla a mano e magari comunque questo può darvi un aiuto. Benché siano ovviamente molto diffusi questi snippet, funzionino anche parzialmente su Visual Studio, non solo su Code, e quindi possano essere molto comodi perché ci semplificano la vita. Per esempio, dentro i CSS è molto interessante la possibilità di andare a definire tutta una serie di caratteristiche all'interno dei CSS. Abbiamo l'integrazione con alcuni sistemi di lint, quindi di aiuto, JS lint, CSS lint, che ci avvisano che ci sono alcuni problemi all'interno del JavaScript. Per esempio, questo ci avvisa attraverso CSS lint che sarebbe meglio non mettere regole vuote all'interno del nostro CSS, perché queste rallentano il browser e quindi sarebbe meglio rimuoverle. Abbiamo in generale tutta una serie di caratteristiche che ci consentono di andare a scrivere, che ne so, dei tag in questa maniera e poi quando li andiamo a selezionare vediamo tutte le occorrenze. Sono tutte robe che comunque voi vi aspettereste da un editor web, però ve le faccio vedere perché sapere che ci sono è sicuramente interessante. Come funziona Visual Studio Code? Visual Studio Code funziona sfruttando e aggregando tecnologie e prodotti che già esistono. Per esempio, usa Electron per tutta la parte di shell vera e propria. Electron è un progetto di GitHub e usa Chromium più Node.js per fare il build. Quindi in realtà, per certi versi, non usa quasi niente di Microsoft, ci pensate, ok? Proprio perché deve essere cross-platform, questi tool già lo sono, e quindi il team ha pensato bene di poterli sfruttare. In realtà il team di Eric ha già iniziato a lavorare a degli strumenti cross-platform con Visual Studio Online Monaco, che non so quanti di voi abbiano visto, ma è un prodotto molto interessante, perché in pratica è una versione di Visual Studio molto limitata che gira nel browser. Quindi, ovviamente, essendo un'applicazione web, di fatto è cross-platform. Se voi pensate a come è fatto Visual Studio Online Monaco, che è quello che vi ha fatto vedere Fabio durante la keynote dicendo io posso cambiare un file semplicemente con il browser, noterete delle forti affinità con Visual Studio Code, perché di fatto è la stessa roba, solo che uno gira in un server web, quest'altro gira in locale. Ma il concetto è che praticamente voi avete un editor basato su HTML che vi consente di fare l'editing dell'HTML. Sembra un po' una supercazzola, ma se ci pensate bene non lo è. Lo stesso editor è disponibile all'interno di Explorer, di OneDrive. Non so quanti di voi, soprattutto dopo questo scandalo di OneDrive, usino ancora OneDrive, ma in realtà un editor dove voi potete andare a fare l'editing dei file TXT, JavaScript, TypeScript, direttamente dentro il browser, è molto interessante. Disponibile, questo stesso editor è disponibile all'interno di Visual Studio Online. Quindi se voi volete andare a vedere come cambia il codice tra un check-in e l'altro, a modificare in real time il codice senza dover fare il checkout con un Visual Studio, ma potendolo fare direttamente dal browser, anche Visual Studio Online ha un'esperienza molto simile. Ma quali sono esattamente le feature che offre Visual Studio Code? Se noi guardiamo questa slide, in realtà, le feature che offre Visual Studio Code non sono poi così diverse da quelle che troviamo abitualmente all'interno di prodotti più complessi, cioè molte di queste feature sono presenti anche all'interno di Visual Studio. Per esempio, noi possiamo andare all'interno di un particolare simbolo all'interno di un file, quindi possiamo cercarlo un po' come ci fa fare Visual Studio un CSS, quindi data la sua class name. Possiamo vedere gli errori e i warning e gli errori inline come Visual Studio. Abbiamo l'IntelliSense, che per i file JavaScript, TypeScript, CSS abbiamo visto all'opera ed è molto interessante perché ci consente poi di andare a, ovviamente, vedere subito se un certo metodo esiste oppure no. Possiamo fare un find all references, molto comodo per il JavaScript. Possiamo andare a fare il rename, per esempio questo ci viene comodo per il refactoring del C Sharp o del TypeScript. Possiamo vedere i parametri quali sono e quindi ci può aiutare. Abbiamo le reference inline, lo vedremo tra un attimo perché vi farò vedere ovviamente un po' di codice in C Sharp. Abbiamo Go to Definition con le preview, che sono le stesse funzionalità che poi trovate dentro Visual Studio. Abbiamo addirittura anche le code action, che sono delle azioni legate a degli snippet e quindi vi consentono di fare un po' come i code snippet che avete in Visual Studio, delle azioni molto rapide sul codice che andate a produrre. In realtà Visual Studio Code sotto ha una serie di adapter e una serie di server che gli consentono di fare in modo che l'IntelliSense e tutte le funzionalità che c'ha poi possono essere ovviamente in grado di funzionare e di darvi un certo risultato. Per esempio usa OmniSharp, che è un server che ci consente di avere supporto per C# e ASP.NET. Attualmente hanno il supporto per Mono, ma a tendere avranno il supporto per Core CLR, quindi per il runtime fatto da Microsoft su tutte le piattaforme, e ha già integrato il debugger con Node, e quindi potete fare il debugging già oggi con Node.js. In tutto questo, come si innesta nella strategia cross-platform Visual Studio Code con il toolkit che Microsoft ha creato per sviluppare applicazioni web? Si innesta nella maniera che andiamo a vedere. Poi, come vi dicevo, c'è una sessione che vi farà approfondire tutti questi aspetti. Però, visto che abbiamo visto, diciamo, lo sviluppo client-side, è carino dare un'occhiata anche a quello server-side per capire come, anche se per esempio voi vi siete comprati un Mac perché pensate che siano più belli esteticamente, ma preferite sviluppare con Windows, Quindi col .NET Framework non dobbiate per forza tirar su una virtual machine con Windows, con Visual Studio, ma possiate utilizzare Visual Studio Code per sviluppare un'applicazione ASP.NET. Ok? Sembra uno scenario apocalittico tipo The Walking Dead, infatti un paio scappano perché secondo me hanno avuto paura di tutte queste parole messe in fila a caso. Ma a parte questo, ASP.NET è un cambio radicale, cross-platform, c'è un runtime leggerissimo. Pensate che il .NET Framework quando parte, lo sapete, no? Consuma 20 MB di RAM perché è stato pensato nel 1999, non ve lo dimenticate. Nel 99 si usavano ancora i capelli lunghi e i baffi. Quindi le persone che hanno pensato sta roba l'hanno pensata per quell'epoca, erano tutti sviluppatori Windows e si cercava di portarli sul web. Quindi l'ultimo dei problemi di chi ha pensato all'epoca il framework era quello di pensare al cloud, alle applicazioni che noi abbiamo oggi che devono scalare, che devono consumare meno memoria possibile, così possiamo metterne più possibile all'interno di un server e così via. Era un'altra epoca, ok? E quindi ovviamente il .NET Framework pronti via consuma questi 20 mega, Core CLR meno di uno, ma è ovvio, è pensato per essere cloud ready. Quindi ha un impatto a livello di memoria molto più basso, in più ovviamente è cross platform. È slegato dal .NET Framework, in realtà .NET Core è una nuova strada che sta prendendo per certi versi il .NET Framework e nasce per le performance. In linea di massima voi potete fare il deployment di una qualsiasi versione senza dover avere il framework installato sul server, quindi lo deployate insieme all'applicazione. Questo rende molto più semplice il rapporto che, ahimè, abbiamo tutti noi con i nostri sistemisti, che è questo che vi sto per descrivere. Mi installi questo? No. Ma mi serve? No. Ma ne ho bisogno per? No. Non possiamo andare? No. Ma no. Ma no. Questo è più o meno il sistemista medio quando gli facciamo una qualsiasi richiesta. Ma così vediamo le donne nude? No. Gente che ha i problemi che ha. E quindi ASP.NET ci consente di fare questo. In più, come vedremo tra un attimo, è integrato direttamente con Git. Questo ci consente di fare in modo che se noi per esempio abbiamo un sistema di continuous integration, quindi facciamo check-in, commit, come volete chiamarlo voi, facciamo il push e va nel server di Git, questo possa andare direttamente in staging per poi poter andare in produzione. E quindi ovviamente è molto interessante perché potete integrarlo con sistemi che già avete oppure, come nel caso che farò vedere io tra un attimo, andare su Git. Però diciamo che è arrivato il momento di vedere Visual Studio Code su Linux. Io per l'occasione mi metto questo cappello che mi proteggerà e mi farà essere più uno sviluppatore Linux nella parte. Ho tutti gli... Non sto scherzando, sono stato ad una conferenza dove c'era uno dei program manager di ASP.NET su Linux ed era vestito così. Ho detto, se si veste lui, potrò farla anch'io. Non gli ho fatto una foto, ho sbagliato. Quindi questo è Visual Studio Code. Come ben sapete, quando io sono su Linux, la prima roba che devo fare è amare tantissimo lo scripting. No? Mi deve piacere lanciare i comandi. Quindi apro il command. Ok? Faccio un po' di comandi a caso. Infatti non è questo, ma è cd desktop, secco. Ricordandomi che ovviamente su Linux è tutto case sensitive, l'anticristo del... E una volta che mi sono ricordato questo, ovviamente mi devo ricordare che devo andare nella directory ASP.NET. E la prima domanda che mi fanno quando faccio vedere Visual Studio Code ad uno sviluppatore ASP.NET è: dov'è file new project? La risposta è hashtag credici. Se siamo giovani, sviluppatori web, e parliamo così. In realtà non esiste, come potete immaginare, file new project. File new project è Yeoman, un generatore. Riuscite a vedere o è troppo piccolo? Aspetta che ve lo zoomo. Aspetta, fermo. Quindi voi scrivete... Perché ho messo il cappellino? Perché dovete dirgli io. Lui ti risponde, check this out. Questi sono i tuoi generator, quale vuoi usare? Io ovviamente ho installato quello di ASP.NET. E gli dico ASP.NET. E lui ovviamente tira fuori un tipo con i baffi, perché gli sviluppatori web a San Francisco sono strani, hanno i baffi. Poi potete scegliere quale applicazione volete creare. Potrebbe sconvolgervi il fatto che una delle applicazioni di ASP.NET si chiama console application, ma se ci pensate bene, quante volte voi fate dei task che lanciate da riga di comando? Se dovete portare anche quelli cross-platform, è ovvio che dovete poter fare applicazioni in console basate su ASP.NET. È un po' strano, ma sto usando il cappellino su Linux, dovrebbe essere il minimo dei nostri problemi. Quindi, noi scegliamo questa applicazione che è Basic. Ci dice come volete chiamare questa applicazione, chi siamo noi per dargli un nome diverso. E lui ci dice, guarda, io ho fatto tutto. Adesso tu esegui questi comandi che sono cd web application. Poi, per cortesia, ok, fai dnu build. Quello che avviene dietro le quinte è che parte CoreCLR, parte DNX, che è il .NET bla bla bla, che non riesce a compilare perché banalmente non sono collegata ad internet, con i dettagli implementativi, perché scarica questi package da remoto. Ma in realtà a noi di compilarlo poi in linea di massima interessa fino a un certo punto. Ci interessa andare dentro Visual Studio Code, zoom indietro. Aspetta che mi sono perso. Perché ho perso il pulsante meno sulla tastiera. Eccolo qua. E qua mi dice, guarda, tu non hai aperto niente. Cosa facciamo? Apri una finestra, certo. Apriamo una finestra, quale questa? Una cartella. Questa cartella, come potete vedere, ha tutta una serie di file. E poi questo Studio Code decide che ci mette un po' a pensare. Ok? Tra un attimo, Visual Studio Code, se io apro uno qualsiasi dei file, per esempio voi siete sviluppatori di MVC, sapete che MVC si basa sul concetto di view controller, tolgo questo cappello perché sennò troppo sudo troppo, e avete ovviamente la possibilità di avere il codice C Sharp all'interno. Non è riuscito a far partire OmniSharp, ma come potete vedere qui dentro ha capito che è C Sharp, quindi banalmente voi potete fare tutto quello che fareste normalmente con un controller, rinominarlo, scrivere addirittura del codice JavaScript, C Sharp di tipo Enterprise, tipo var d uguale date time now. Ho bisogno di una badante. Quello che è interessante è che Visual Studio Code autosalva il file, quindi non dovete fare niente, si dà per scontato che siate d'accordo con voi stessi quando scrivete il codice e non serva salvare. E quando siete pronti, poi tornate al command prompt, se poteste farlo, lanciate DNX web e vi parte il server web con Kestrel, che è il nuovo server web cross-platform che fa da hosting per ASP.NET, ma come vi dicevo poi questa parte ve la farà vedere meglio Andrea nella sua sessione che è dedicata tutta a questi argomenti. Perché è interessante? Perché ovviamente noi possiamo sviluppare con un editor che è abbastanza familiare su tutte le piattaforme. Qui abbiamo C Sharp, abbiamo Razor, che è il linguaggio per fare le view all'interno di MVC, ed è tutto abbastanza familiare per chi è uno sviluppatore web. Ad oggi non c'è il debugger, ma è nella roadmap, perché essendo un prodotto sviluppato in openness, la roadmap è pubblica e si sa che arriverà il supporto per CoreCLR, ma tenete presente che è un mesetto circa che c'è CoreCLR per Linux e macOS, quindi è a sua volta un prodotto giovane, per questo motivo che non lo trovate già integrato. Poi potrete mettere i breakpoint anche sul codice C Sharp e avere anche il debug passo passo, l'inspection, eccetera, eccetera, come siete abituati a fare su Visual Studio. Va bene? A questo punto, ovviamente, noi abbiamo fatto anche una parte legata a server side, però questo è il futuro. Mettiamo il caso che noi vogliamo utilizzare Visual Studio Code perché ci piace, ma vogliamo sviluppare una pagina basata su Web Forms. Quindi che ho fatto? Io ovviamente ho creato una solution dove ho codificato una pagina HTML. Vabbè, e questa ci sta. Quello che è interessante è che ho configurato anche supporto per Git e l'ho configurato direttamente all'interno di Azure. Quindi questo è il mio sito. Tra l'altro sono riuscito a prendere futuredecoded.sp.netwebsites.net. Non potevo prendere, questi sono univoci, sono riuscito a prendere questo e tanta roba. E qua dentro ho buttato dentro un HTML statico a caso. Vabbè. Decido che voglio fare un'applicazione basata su ASP.NET, quindi ovviamente qui faccio Ovviamente tutti mettiamo sempre commenti che fanno capire il nostro check-in qual è. Quindi a questo punto facciamo un refresh, quindi per sicurezza io mi faccio anche un push. Va bene. Quindi dietro le quinte sta facendo tutto, se vi interessa c'è anche l'output. Quindi potete vedere i comandi che in realtà lancia, che quelli che dovreste lanciare voi da riga di comando. Se siete abituati a Git sapete che funziona in questa maniera. Quindi ha fatto il push. A questo punto posso tornare sui miei file. Ok? E vado a creare un nuovo file che chiamerò test.spx e che ha all'interno il mio solito codice per vedere se tutto funziona. A riuscire a scriverlo. Ok? Questa è una web form. Ovviamente potrei farla più complessa, potrei metterci il postback, ma se funziona questa, in teoria funzionerà tutto. Cosa faccio quindi? Decido che voglio mandarla su Azure. Faccio il commit in locale su Git. Poi gli dico che voglio fare il push. Tra un attimo avrà fatto il push. E grazie ai potenti mezzi che ci dà Microsoft, io potrò andare a lanciare questa pagina e ricevere addirittura questo. Quindi da Visual Studio Code sono riuscito a fare il push direttamente. Avrei voluto farlo da Linux, ma non essendo collegato in rete, perché non ho configurato al volo bene la virtual machine, non ho potuto farlo, ma ovviamente funzionerebbe uguale. Ed è molto interessante perché io posso sviluppare comunque, pur non avendo un debugger in locale, applicazioni legacy come Webform, e avere ovviamente questo risultato di pubblicarlo direttamente in Azure, in staging, così che possa essere testato, bla bla bla. Finiamo per par condicio, chi siamo noi per non farlo, addirittura con una pagina PHP, dove vedrete come sono bravo io in PHP. Le uniche quattro istruzioni che conosco sono PHP info, punto e virgola, punto esclamativo, due punti a capo. Ok. Facciamo il nostro... Aspetta, non ho fatto bene, speriamo che funzioni. Non mi ero immedesimato nella parte. Non sono sicuro che tutto vada. E grazie ai potenti mezzi del PHP, aspetta, sta ancora caricando i file, pure voi. Questo è come gli anziani che guardano i lavori, ragazzi. Il push su Azure è il nostro gli anziani che guardano i lavori in strada. Guarda che applicazione. Quindi sono riuscito a fare il push anche di un'applicazione in PHP. Cioè, in realtà possiamo buttare su qualsiasi file. Vi ricordo che Azure Website supporta Node.js, PHP, ASP.NET, quindi supporta sia MVC che WebForms fino alla versione 4.6, sia CoreCLR, quindi ASP.NET 5. Più di così. Meglio che non continuo questa frase. E quindi abbiamo visto praticamente tutto. Cosa ci attende? Ci attende tanta roba. Non perdete, se vi è piaciuta questa sessione, ma anche se non vi è piaciuta e vi interessa Visual Studio Code, non perdete il 18 novembre che c'è l'evento dedicato a Visual Studio, perché ci saranno diverse novità interessanti che verranno aggiornate. Quello che è già certo è che ci sarà un modello di estendibilità, il supporto migliorato per CoreCLR e una migliore integrazione con Roslyn, che è il compiler as a service che Microsoft ha messo in maniera open source a disposizione e che quindi rende possibile un'intellisenza anche sulle altre piattaforme. Ricordate che l'attuale versione è una 0.9.2, purtroppo mi hanno rilasciato una versione l'altro giorno e non ho corretto le slide, e che essendo un applicativo sviluppato in maniera molto differente da quella a cui siamo abituati, siate aperti al cambiamento e ovviamente sappiate che c'è una versione nuova più o meno ogni mese, e quindi con i pro e i contro che ciò comporta. Ok? Io vi ringrazio, questa è una slide che mi hanno fatto mettere perché devo, ma... Grazie, troppo buono. Se volete informazioni, siamo in contatto, oppure venite allo stand di là dove probabilmente io non ci sarò, ma passate, così ci sono i miei colleghi. Visual Studio Code è molto interessante. Secondo me non c'è momento migliore per essere uno sviluppatore web, non c'è momento migliore per essere uno sviluppatore web che usa i prodotti e le tecnologie Microsoft. Per cui divertitevi, andate, riempite il web di applicazioni fatte bene e non che funzionano solo con un browser. Perché se lo fate, un unicorno da qualche parte muore. Ricordatevelo.